6 ostaggi uccisi e Israele che torna in piazza massicciamente per chiedere le dimissioni del premier Netanyahu, mentre a Gaza si tenta di vaccinare contro la polio migliaia di bambini. Lo snodo politico di giornata appare però essere quello tedesco, dove l'ultradestra di AfD si afferma nelle elezioni locali in Turingia e Sassonia, mentre si afferma anche l'altro partito antisistema, quello cosiddetto rosso-bruno, la nuova e strana sinistra di Sarah Wagenknecht. Gli occhi dell'Italia però sono puntati su Paderno Dugnano, nel milanese. Un ragazzo di 17 anni, senza apparenti problemi, ha sterminato la sua famiglia, il fratello di 12 anni e i genitori. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Eccomi qua, sono ricomparsa.
Simone Spezia.
I'm not supposed to want you.
Ritrovarvi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Che bello ritrovare Alessandro Marco Tulli dall'altra parte del vetro. Mentre Lauricella marca visita e c'è Carlo Salvatore in regia. Come sostiene Paolo Mieli, cioè seguendo le indicazioni di Paolo Mieli, che mi stia seguendo le mie tracce a Monte Carlo, non trovandomi evidentemente perché sono qua. Dunque, lunedì 2 settembre, ricomincia settembre. Torna Spezia al microfono, la vostra maledizione, care e cari miei, e un ringraziamento che verrà ripetuto infinite volte nell'arco di questa giornata all'amica Giulia Crivelli per la splendida sostituzione di quest'estate. Prima dei grandi temi di questa giornata, un tema che in realtà è un grande tema e che ve la metto così. Allora, dato che qua ovviamente tutti quanti accusate, come si fa a fare 5 settimane di ferie, le vostre maledizioni sono arrivate abbastanza fortemente, perché ve la metto così. La settimana scorsa, nel corso della settimana precedente, dal mio lettuccio di ospedale di infettivologia del San Raffaele di Milano, dove sono stato per 6 giorni, accudito amorevolmente per una cosa che non vi sto a raccontare, insomma, sono cose passate, diciamo, l'antibiotico è servito, mettiamola così. Continuavo a leggere i giornali, naturalmente, e il pezzo che più mi è rimasto in testa è quello di Marco Rogari sul Sole 24 Ore, il quale ci raccontava che per l'effetto delle mitologiche baby pensioni ci sono 157.000 persone in questo paese che percepiscono un trattamento previdenziale da più di 40 anni. Ora, amiche e amici che eventualmente siete andati in pensione a 35, come vi consentiva la legge voluta erroneamente, si ritiene erroneamente che sia frutto dei governi socialisti, non è così. Fu il governo Rumor a introdurre le baby pensioni nel 73. Allora, c'è gente che è andata in pensione a 35 anni, a 32, a 33 anni. E queste persone, giustamente, in forza della legge, percepiscono ancora un trattamento previdenziale. Mi dà proprio l'idea di quanto siano incancreniti i problemi in questo paese, quanto ci sia voluto poi, perché siamo dovuti arrivare alla riforma Dini del 96 per eliminare le baby pensioni, la possibilità di andare in pensione così presto. Le donne con figli del settore pubblico potevano andare in pensione dopo con 14 anni di contributi. 14 anni, ragazzi! Noi che siamo qua e che ne abbiamo tra i 40, 50, 30, io sono a ridosso dei 50 e che vediamo la pensione come un miraggio lontanissimo. Siamo qua che con gli occhi sgranati a dire oddio, a 35 anni. Vabbè. E poi questo sarà ovviamente un capitolo di parziale discussione della legge di bilancio, perché attenzione, con settembre, oltre alla maledizione spezia, arriva la maledizione manovra, perché tenete presente che entro 3 settimane circa il governo non solo deve presentare la legge di bilancio, dare delle linee guida, delle idee di massima, ma deve anche presentare il piano di riduzione di spesa, di contenimento dell'andamento negativo dei conti pubblici, di contenimento del debito per i prossimi 7 anni. E segnalo che a 3 settimane da questa scadenza non sappiamo una virgola. Questa mattina poi alle 8.35 ne parleremo col sottosegretario Freni. Sarebbe interessante avere qualche indicazione di più, che fosse un dibattito ampio nel paese. Devo dire la verità, sarebbe interessante che in tutto questo fossero coinvolte tutte le forze, no, che devono essere coinvolte, e tutto questo che fosse fatto abbastanza rapidamente, a dire il vero. Poi si sa, ad agosto ci si ferma, ha detto Crosetto l'altro ieri, si sono fermate anche le aziende della difesa, dice servono missili per l'Ucraina ma sono in vacanza, come me del resto. Va bene, eccoci con il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci, se vorrete naturalmente. Tra poco parleremo di Medio Oriente, andremo a vedere qual è il quadro di questa sorta di tregua, se così possiamo chiamarla, a Gaza, per effettuare le vaccinazioni antipolio, che poi alla fine sono in boccette, non sono delle iniezioni, giusto per darvi un'idea anche plastica di quello che sta succedendo, e delle difficoltà che devono affrontare anche i medici che si trovano là, tra le altre cose, per esempio per mantenere la catena del freddo in un posto nel quale non c'è quasi elettricità, e per quindi mantenere i vaccini nella condizione nella quale debbono essere. Sul terreno continua a succedere quello che succede, al di là di questa tregua, ma la notizia di ieri, quella più importante, è senza ombra di dubbio l'uccisione a sangue freddo da parte di Hamas di 6 ostaggi che si trovavano all'interno dei tunnel. Sono appunto 6 persone di cui alcune erano state catturate nel corso, nel famoso 7 ottobre, in quel pogrom voluto da Hamas del 7 ottobre. Si trovavano al festival Rave, quel festival Nova del quale molto si è parlato. I giornali sono pieni di cronache del fatto che Hamas avrebbe freddamente ucciso queste persone quando si è accorta che l'esercito israeliano poteva essere vicino. L'esercito ha detto che in un paio di giorni sarebbe arrivato più o meno in quell'area. Secondo le autopsie sono morti a causa di colpi d'arma da fuoco alla testa, le loro condizioni fisiche erano fragili, come ovvio che fosse per degli ostaggi, ma non indicavano sofferenze per deperimento o fame. La cosa ha un'ovvia conseguenza politica, e la conseguenza politica forse la possiamo sentire in quest'audio di ieri che arriva da Tel Aviv, che è un audio potente. Potente perché ieri sera ancora una volta gli israeliani sono scesi in piazza, appunto massicciamente a Tel Aviv, manifestazioni anche in altre città di Israele, centinaia di migliaia di persone anche a Gerusalemme, ad Haifa. I sindaci di diverse città hanno tenuto chiusi gli uffici comunali, hanno aderito alla protesta ed è stato proclamato per oggi uno sciopero generale in tutto il paese. Quella di ieri a Tel Aviv sarebbe stata la più grande manifestazione da quando è iniziato tutto, dal 7 ottobre, da quando è iniziato l'attacco a Gaza. Cosa dice Netanyahu? Dice che Hamas rifiuta di negoziare, che chi uccide gli ostaggi non vuole un accordo. Cosa dicono le famiglie degli ostaggi, che non si aspettano che i terroristi li restituiscano, si aspettano che il primo ministro di Israele faccia tutto per riportare a casa gli ostaggi? Dunque oggi sciopero generale, ma soprattutto una richiesta di dimissioni al governo, che si fa sempre più pressante nell'idea che appunto non riesca ad ottenere quello che vorrebbe ottenere, che è proprio la liberazione degli ostaggi. La giornata di ieri ha fatto segnare anche quello che è un successo indubbio dell'ultradestra di AfD nella Germania, soprattutto in Germania orientale. In Turingia sarebbe il primo partito secondo le proiezioni con il 33%, in Sassonia sarebbe secondo ma ad un'incollatura dalla CDU. E molto si discute, poi leggeremo e scenderemo nel dettaglio anche in rassegna stampa, di questo leader dell'ultradestra tedesca in Turingia, Björn Höcke, che avrebbe comunque perso l'elezione, a quanto pare l'elezione diretta nella circoscrizione in cui si era candidato, ma soprattutto è un personaggio che è diventato noto negli ultimi mesi e negli ultimi anni per aver usato delle espressioni che venivano utilizzate esattamente dai nazisti e quindi proprio per questo in parte sanzionato. La CDU sarebbe seconda in Turingia con il 24,5%, la sinistra l'11,7%, ed è impressionante anche il risultato dell'SPD, il partito del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che arriva ad un 6,6% e al momento appunto esprime il cancelliere. I verdi sono al 4%, l'altro exploit interessante è quello della nuova formazione populista di sinistra, Alleanza Sara Wagenknecht, che è una fuoriuscita dalla Linke, la quale ha detto che non vuole fare accordi con l'AfD e però ha delle posizioni per esempio sugli immigrati molto simili o parallele, non so come possiamo definirle, all'AfD. È molto interessante l'analisi, poi ripeto ci arriveremo anche in rassegna stampa, quindi vi raccomando di seguirla. È molto interessante l'analisi territoriale di quello che è successo e di come e del perché AfD si stia radicando molto soprattutto nella Germania dell'Est. C'è anche una componente demografica, vi anticipo. Cosa ancora dalla giornata di ieri? La domanda che molti si stanno facendo in questo momento dal punto di vista della cronaca: cosa succede nella testa di un ragazzo e cosa può succedere nella testa di un ragazzo di 17 anni? La storia che arriva da Paderno Dugnano ci interroga, evidentemente troverete un fiumi d'inchiostro, se volete, sui giornali e probabilmente fiumi di pixel se li cercate su internet, di psicologi, di psichiatri, di esperti di adolescenza che si interrogano esattamente su questo. Però la storia è questa: un ragazzo di 17 anni che sabato notte ha ucciso a coltellate tutta la famiglia, il fratello di 12 anni, madre e padre di 48 e 51, l'ha chiamato ai soccorsi, ha inizialmente raccontato di aver ucciso solo il padre dopo averlo visto accoltellare il fratello e la madre. La versione non ha convinto, è stato interrogato lungamente e poi è arrivata la sua versione. Oggi il Corriere della Sera a pagina 9 pubblica questa vi do solamente il titolo e anche là ci arriveremo, perché forse impone una riflessione un po' più larga, no? Rispetto al singolo caso di cronaca, perché poi è quello che ci interessa sempre, cioè andare oltre il singolo caso di cronaca e ragionarci un po' più intensamente, così come faremo sulla vicenda dell'uccisione di Sharon a Terno d'Isola, l'altro grande caso di cronaca del quale si è discusso in questi giorni. Il titolo del Corriere della Sera: in casa mi sentivo un corpo estraneo. Ci stavo pensando da un po' di tempo, questa è la frase, e qualcosa appunto sulla lettura di questi ragazzi, sulla necessità di una lettura di questi ragazzi, ovviamente c'è, evidentemente. Vabbè, vi risparmio tutta la parte politica. La scelta di Andrea Orlando, il ritiro dei 5 Stelle, la scelta di Andrea Orlando come candidato alla presidenza della regione Liguria, i saltellamenti di Renzi da una parte, di Conte dall'altra, del PD dall'altra ancora. E vi risparmio per il momento, perché sarà il tema di questo prossimo periodo senza ombra di dubbio, la questione delle armi all'Ucraina. Che cosa deve fare l'Italia? Deve consentire all'Ucraina di colpire in territorio russo con le armi che ha fornito? A parte che già ne parlammo con addirittura 2 o 3 generali tra quelli che generalmente interpelliamo, che ci hanno detto: vabbè ragazzi, ma come si fa a un certo punto a capire con quale arma hai colpito? Alcune sì, evidentemente, però con quale arma effettivamente hai colpito in territorio russo? Però l'Italia, come sapete, nega questa possibilità. L'unico partito che sta dicendo di sì è Azione, tutti gli altri, compreso il Partito Democratico, ieri ha detto di no. Ovviamente la questione fa discutere. Vi chiudo con 2 elementi. L'unico caso politico, diciamo, un po' divertente è la storia del caso di Gennaro Sangiuliano. Vi fosse sfuggito qualcosa, poi ci torniamo con Paolo Mieli. È l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia e la collaborazione con il ministro Sangiuliano, che lui inizialmente ha negato, ma poi sarebbe confermata da alcune mail che sono state diffuse ieri da Dagospia. E l'ultimo spunto che vi voglio dare è su qualcosa che sta riguardando la Lombardia, e non solo la Lombardia, ed è la peste suina. Lo ricordiamo sempre, la peste suina non colpisce l'uomo, quindi non ci sono rischi. Quello per cui c'è un enorme rischio, in una gestione un po' allegra, a dire il vero, di allegra si fa per dire, intendiamoci, non particolarmente brillante, ecco, mettiamola così, di questa emergenza, perché è un'emergenza. Succede che in Lombardia il virus è presente dal 2023, costringe all'abbattimento dei capi e alla morte, porta alla morte dei suini. Quest'anno il virus è stato segnalato in 17 allevamenti tra Pavia Lodi e Milano, ci sono 58.600 capi coinvolti. Qui in Lombardia si alleva il 40% dei suini d'Italia, 30 miliardi di reddito per la mancata esportazione, e il virus, che si potrebbe estendere per tutta una serie di motivi che ormai conosciamo perfettamente, tra cui il fatto che non si riesce a tenere sotto controllo la popolazione di cinghiali, per motivi che poi ci diremo, e con l'Europa che segnala ritardi nella gestione da parte dell'Italia di tutto questo, in tutto questo potrebbe essere colpito il distretto che rifornisce i prosciuttifici d'Italia, quindi un fronte di esportazione straordinario e fondamentale. La peste suina uccide il 90% degli animali infetti, è stata gestita malissimo. Il traffico
24 mattino.
Visti i risultati in Germania, in Italia e anche in Francia, non è che forse queste le politiche restrittive sul bilancio, il fatto che noi non facciamo politica industriale, investimenti, incide in particolarmente sull'elettorato e tende a far votare i partiti che promettono alle fasce povere di uscire dalla povertà?
Ma non lo so, in tutta sincerità, caro ascoltatore, cioè sono situazioni talmente diverse, quella tedesca, quella francese e quella italiana, che mettere tutti insieme questi ragionamenti mi sembra, devo dire la verità, abbastanza difficile. E negli Stati Uniti che cosa succede, tanto per dare un'idea? Cioè c'è evidentemente, almeno a vederla così genericamente, un movimento globale su questo fronte, che ha delle caratteristiche che poi, se vuole, sono anche collegate all'aspetto economico. tanto per dare un'idea, le battaglie contro i migranti sono spesso non sulla sicurezza, ma sul dire: signori miei, i migranti ci tolgono una parte del nostro welfare, dei benefici che noi abbiamo. E poi è vero, non è vero, spesso non è vero, però è un elemento che funziona. Dunque, torniamo a Gaza. Come dicevamo, la giornata di ieri è stata segnata soprattutto dal ritrovamento della notizia di quei 6 ostaggi assassinati da Hamas, soprattutto dalle enormi proteste di piazza per chiedere in larga parte le dimissioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che viene descritto come chiuso in un fortino da molte cronache. Ma ieri è stata anche la giornata nella quale è iniziata quella che dovrebbe essere la pausa umanitaria per la vaccinazione antipolio, appunto, a Gaza. Dalle 8 alle 16 Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere in Italia, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno.
Allora, sono 640.000 bambini da vaccinare, 1.200.000 di dosi consegnate. L'obiettivo in casi di questo genere, come se vuole, come è stato per il Covid, ormai abbiamo imparato, no, tutto questo, un 90% di copertura.
Sì, buongiorno a tutti. Questo è l'obiettivo del Ministero della Salute e Medici Senza Frontiere, presente nel paese con diversi progetti, sarà di supporto a questa vaccinazione, appunto, di 640.000 bambini sotto l'età di 10 anni.
Come vi muoverete voi nello specifico come Medici Senza Frontiere?
Allora, noi appunto siamo presenti con alcuni progetti, abbiamo supportato diversi ospedali già da prima in questi 10 mesi di guerra. Purtroppo, come sappiamo, le strutture sanitarie sono state ripetutamente colpite dall'esercito israeliano e quindi solo 16 dei 36 ospedali che erano in funzione sono attualmente in funzione nella striscia di Gaza e parzialmente. Quindi sono ospedali che sono sovraffollati e così le strutture sanitarie di cure primarie. Quindi noi supportiamo questo. Abbiamo aperto recentemente un ospedale da campo, la cui apertura era prevista un pochino più avanti, però appunto per la situazione sempre più difficile, estremamente grave per la popolazione, abbiamo anticipato l'apertura. Purtroppo anche l'ospedale da campo non è una soluzione, è solo, diciamo, una soluzione ponte, ecco, un supporto a quello che è un sistema sanitario purtroppo troppo ripetutamente ancora colpito in questa guerra dall'esercito israeliano.
Certo. Senta, allora, c'è ovviamente un problema di sicurezza, non stiamo nemmeno a dirlo, sia degli operatori sanitari sia per quanto riguarda le operazioni di vaccinazione. No, non è vero, non stiamo a dirlo, certo. Magari qualche dettaglio in più lo vorrei, certo, da lei. Sì. E poi c'è un secondo problema che è collegato alla situazione, a come sono ridotte le infrastrutture, ed è un problema di catena del freddo. Ne parlavamo prima, perché il vaccino deve essere tenuto in una determinata condizione. Anche questo sono cose che abbiamo imparato, per esempio, durante il Covid, e quindi gli ascoltatori lo sanno benissimo. Ci spiega un po'?
Sì, esatto. Come lei diceva, c'è un problema di sicurezza. Questa campagna non ci può distrarre, non può distrarre l'attenzione dal fatto che appunto in tutti questi 10 mesi c'è stata una violenza e lo spazio di cura non solo non è stato preservato, ma è stato ripetutamente attaccato, così come gli operatori sanitari. E c'è un problema di sicurezza anche nell'organizzazione ovviamente di questa campagna. Possiamo immaginare gli sforzi nell'organizzare una campagna di questo tipo da parte del Ministero della Salute e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un paese dove tutte le infrastrutture sono state colpite, dove le persone vivono al momento la zona sicura, diciamo, è circa 40 km quadrati e ci sono 1,9 milioni di persone. E c'è anche il discorso che ripetutamente in questi mesi gli spazi cosiddetti sicuri, umanitari, non sono stati rispettati, quindi le persone sono molto spaventate, e pensiamo che questo possa costituire costituire uno dei problemi dell'organizzazione di questa campagna. Come dicevo, Medici Senza Frontiere, noi supporteremo in termini logistici e mettiamo a disposizione le strutture nelle quali lavoriamo e anche questo ospedale da campo perché possano costituire dei punti di vaccinazione e supporteremo appunto la catena del freddo, è fondamentale per mantenere i vaccini attivi. Ecco, può sembrare una banalità, in realtà fare in modo che i vaccini in tutti i passaggi rimangano alla temperatura adeguata si può rivelare abbastanza difficoltoso in condizioni di questo tipo, come dicevo, dove tutte le strutture sono state smantellate, dove il sistema sanitario palestinese a Gaza è stato smantellato. E quindi senta, sì, è difficoltoso.
Un ultimo paio di punti. Il primo è che da quel che vi risulta, naturalmente poi immagino siate anche voi alle informazioni ufficiali, quelle che arrivano per esempio all'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi di polio rimane uno, cioè quello che conosciamo, no? Un bambino di 10 mesi.
Allora, il virus era stato trovato a luglio del 2024, pronto?
Sì, la sentiamo, prego.
Ah, pronto, scusi. Il virus era stato trovato a luglio del 2024 in alcuni, appunto, nella zona centrale a sud di Gaza, nell'ambiente, no? Nell'acqua. E come abbiamo detto tante volte in questi 10 mesi, le situazioni igienico-sanitarie sono talmente al limite, per cui questa è una delle tante malattie che purtroppo, delle tante epidemie che si possono sviluppare. Erano stati 3 da luglio i bambini che si erano presentati con il sospetto di una paralisi flaccida e uno è stato confermato in agosto, anche noi abbiamo questi dati e quindi questo è il primo caso confermato dopo 25 anni in cui non c'era stato nessun caso nella striscia di Gaza, quindi sì, una cosa molto molto allarmante.
Io la ringrazio, grazie Monica Minardi, presidente di MSF Italia, per essere stata con noi e per questi aggiornamenti. Vi auguriamo naturalmente un buon lavoro in questa situazione difficile. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa, molto avremo di cui parlare, anche di questo e soprattutto direi della situazione in Israele. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. GR